Le pareti erano gialline. Magari una volta, un secolo prima, avevano fatto pure allegria, ma ormai erano solo gialline, scrostate qua e là. C'era anche una finestra, due brutti quadri con dei mazzi di fiori. La finestra era di fronte al letto, aveva delle lenzuola bianche e una coperta azzurra. Si vedeva il cielo se si voleva da quella finestra. Bastava scostare un poco le tende, spingere gli scuri che cigolavano e il sole del pomeriggio, il cielo più azzurro della coperta sul letto, entravano nella stanza e ci facevano capire che forse era tardi. Ma noi non avevamo nessuna voglia di chiederci che ora potesse essere. I miei vestiti erano sulla sedia, sono sempre estremamente ordinata, i suoi dove capitava, e io adoravo quella noncuranza piena di sicurezza, la stessa di quando camminava, di quando parlava, di quando si accendeva una sigaretta, di quando rideva se storcevo il naso, di quando mi baciava. Mi baciava. Sento ancora il sapore. Tutto è cominciato in fila al supermercato un venerdì. Il venerdì sarebbe poi diventato il nostro giorno. Stavo controllando se non mi fossi dimenticata qualcosa. Capitava, ma questa volta no, mi sembrava di aver preso davvero tutto. Anche la schiuma da barba per Paolo, le caramelle per la bambina, le cipolle. Ecco, mi ero dimenticata le cipolle, ma pazienza. Avrei fatto un salto da fruttivendolo domani o poi. Ma ho sentito a un certo punto una voce che diceva qualcosa di banale. Prezzi, sconti, lei è prima di me. Non ricordo esattamente, ma ricordo di come mi sono girata, come l'ho visto e come lui ha visto me, e il sorriso che si è aperto in faccia a tutti e due, senza perché, senza ragione. E come sono tornata a guardare il mio carrello, che non aveva nessun bisogno di essere fissato in quella maniera. Ci siamo rivisti al parcheggio. Io con la mia spesa da famiglia, lui con le sue due borse mezze vuote da single. E credo di essere stata io, di sicuro io, a scappare quasi da quello sguardo, da quell'uomo che chissà perché, cosa c'era da preoccuparsi poi, era così gentile. Ho ripensato tanto allo sconosciuto. Ci ho pensato sabato tra le mille lavatrici da fare stendere, visto che non andavo a lavorare, e il lunedì mentre guidavo verso l'ufficio, e ancora tra un caffè con i colleghi e il computer che aveva deciso di piantarsi. Era un pensiero leggero, selvatico, ma c'era. E c'era anche l'ansia del venerdì dopo. Che stupida, 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 mi ripetevo in macchina. Ma che ti importa se c'è o non c'è? Cosa ti interessa? Non lo riconosceresti neppure, lui non riconoscerebbe te. Non essere ridicola e ricordati dove hai messo la lista della spesa piuttosto. Eccola qui. C'era. E mi ricordo il sollievo, improvviso, immotivato. Ciao, speravo di incontrarti. Me lo ha detto semplicemente. Io ho capito che anche lui ci aveva pensato per tutta la settimana, proprio come me, ma probabilmente con meno sensi di colpa. Quanti venerdì sono passati prima che mi prendesse la mano e sembrasse giusto? Quanti prima che mi chiedesse se volevo, se me la sentivo, se... Pochi? Tanti? Non lo so, non mi interessa. L'albergo era incastrato in una stradina stretta, aveva una porta di legno con i vetri colorati, di quelle di una volta, con un'insegna sopra. Non mi ricordo il nome, mi ricordo solo la sua mano che stringeva la mia e io che avevo smesso di pensare, io sempre a ragionare anche sul tipo di spaghetti o sul colore del tappetino della cucina. In quel momento avevo smesso e volevo solo che succedesse. La stanza dai muri giallini è diventata il nostro mondo. Un mondo che non toccava il resto delle nostre vite e neppure lo sfiorava. Quando chiudevamo la porta, io e lui, le nostre mani insieme, quando finalmente ci baciavamo, quando tornavamo di nuovo a scoprire la pelle l'uno dell'altro, esisteva solo quel momento lì, chiuso in una bolla, libero dal tempo. Era bello? Era magnifico. La finestra che faceva entrare cielo e sole lasciava scivolare sopra di noi anche i rumori di quell'angolo di città. I bambini che giocavano, la padrona del negozio di fronte che parlava con qualche cliente, la bicicletta che frenava per non investire un passante inviperito. Quando tutto diventava ovattato, capivamo che era ora di andare. Io mi rivestivo piano, Lui fumava, rideva per l'occhiata di rimprovero che gli lanciavo sempre per la solita domanda che mi scappava: «Perché non smetti di fumare?» Fuori arrivavamo fino alla piazza, mano nella mano, poi basta. Ognuno verso la sua realtà. La mia fatta di famiglia, lavoro, chiacchiere a cena, compiti da controllare. E la sua chissà. Sono vigliacca. Non gli ho mai chiesto niente. Non ho mai voluto sapere niente. Vigliacca. Mi bastava. Ci bastava. E ripensandoci adesso mi sembra un sogno o una follia. Mi sembra qualcosa che non può esistere. Invece l'ho vissuta e ne conosco l'odore, il gusto di quei pomeriggi, quasi me li fossi mangiati a morsi. Magari l'ho fatto, come ci siamo mangiati noi un venerdì dopo l'altro. E ci bastava così. Mi ricordo una volta, non so se era estate o inverno, pioveva però e tanto. Sul davanzale della finestra le gocce rimbalzavano e avevano formato un laghetto. Era tutto così grigio, lucido, da sembrare fatto di metallo. Mi piace la pioggia. Me lo aveva mormorato contro il collo, facendomi venire i brividi, quasi che quella pioggia che gli piaceva così tanto mi cadesse addosso come una carezza fresca e inesistente. Gli piaceva la pioggia, gli piaceva il sole, la sua moto, gli piacevo io, i biscotti con le gocce di cioccolato, i viaggi, la libertà, le notti estive, la sua casa, che io non avevo mai visto, ma che mi immaginavo come lui, grande e zeppa di segreti. Sapevo questo di lui e mi era sufficiente. Quando non era venerdì la mia vita andava avanti come al solito, io ero la solita con un segreto in più, di sicuro, ma facevo le solite cose e le facevo bene, anzi, forse le facevo meglio. «Che bello essere come te, Giulia, sempre con il sorriso», mi dicevano i colleghi. E io mi accorgevo che era proprio così. Sorridevo molto di più. Sorridevo più spesso di prima dei nostri venerdì. A casa ero Giulia la moglie, la madre. Riuscivo addirittura a non seccarmi per i pranzi domenicali che mia suocera si ostinava a fare due volte al mese con figlie, nuori, nipoti o per le interminabili chat WhatsApp del gruppo dei genitori della scuola. Ero Giulia. E non ho mai pensato di abbandonare Paolo. Mai. Non esiste, figuriamoci. Ma chissà Paolo. Chissà se ha avuto qualche dubbio, se per un momento mi ha sentita lontana, diversa, e ha avuto paura. Io ho continuato ad essere la solita per lui, ad andare al cinema, a teatro, alle recite di nostra figlia. Ho riso con lui di qualche episodio buffo che gli era capitato. Mi sono arrabbiata insieme a lui per le notizie che leggevamo sullo stesso giornale, non ci piacevano. Insomma, tutto come sempre. Non ho mai smesso di fare l'amore con lui e non pensavo ai miei venerdì mentre lo facevamo. Ma non era per riguardo, questo no, solo per via che erano un'altra cosa. Erano soltanto miei e dovevano restare miei. Miei e dell'uomo che me li faceva vivere. Chissà però se Paolo ha capito. Un sabato mi ricordo che avevamo ordinato la pizza per la gioia della bambina e anche mia, che non avevo nessuna voglia di cucinare. Era una bella serata, quelle serate d'inizio estate che promettono meraviglie per i mesi a venire. Tramonti dorati, giornate al mare, sandali, vestiti leggeri. Insomma, quel sabato Paolo chiamò il ristorante, ordinò una pizza con le patatine, passione di Chiara, una con le verdure e una marinara. Scherzò con nostra figlia, accese la televisione e disse che da qualche parte doveva esserci un bel film. Alla fine mi guardò. «Giulia, ma tu mi ami?» Ecco, io e Paolo siamo sposati da 15 anni e lo abbiamo fatto per amore. Abbiamo Chiara, il nostro tesoro, una casa con un mutuo, le bollette, le vacanze, le litigate e tante altre cose tutte ammucchiate in quei 15 anni. E quando le cose sono tante, si smette di chiedersi «Mi ami? Quanto mi ami?» Forse perché si pensa che tutte quelle cose lì, che si fanno insieme, sono già una dichiarazione. Non so se sia sbagliato o giusto, ma va così e non si scappa. Per questo quella domanda mi ha un po' spiazzato. Era scontato, no? Ma no, non lo è mai. Gli ho risposto che lo amavo, ovvio che lo amavo, e non era una bugia. Giuro, perché i miei venerdì erano qualcosa di diverso. Non erano amore quelli, erano un incantesimo. Il mio incantesimo, la magia che mi capitava una volta alla settimana non era la vita vera. E nella vita vera c'era Paolo e lo amavo. I miei venerdì. Quanti? Non li ho mai contati. Non mi è mai interessato sapere se erano 10, 100, tanti, pochi. Mi interessava che ci fosse la stanza con le pareti gialline ad aspettarmi e proteggermi, il rettangolo di cielo azzurro della finestra a mostrarmi che c'era ancora tempo, le braccia di quell'uomo in cui perdermi e ritrovarmi e potergli tenere il muso per le sigarette e raccontargli quello che a Paolo non ho mai raccontato. E questo, forse sì, questo è stato il tradimento più grande. Non ho mai contato i venerdì, non ho mai avuto paura che terminassero. Li vivevo uno per volta e mi andava bene. Anzi, ci andava bene. Quello che sarebbe stato il nostro ultimo venerdì era un venerdì come tutti gli altri, ma noi due sapevamo che non ce ne sarebbero stati altri, anche se non ce lo siamo detto. Però finiva lì, ce lo siamo letti negli occhi. Io ho sistemato i vestiti sulla sedia come sempre, lui si è acceso la solita sigaretta, la coperta azzurra è finita nel solito angolo. Quando la strada è diventata più silenziosa, abbiamo capito che era l'ora di andare. E in quel momento ho sentito uno strappo, piccolo, nell'anima, nel cuore e chissà dove. Ho chiuso io la porta della stanza. Io ho sceso le scale per prima e sentivo dietro di me i suoi passi, il suo profumo amaro, il suo respiro calmo. Ho guardato per l'ultima volta la porta vecchiotta di legno e i vetri colorati, l'insegna su cui non mi ricordo cosa c'era scritto, e siamo andati. Ci siamo tenuti per mano fino alla piazza. Poi ci siamo sorrisi piano, quasi non volessimo rompere qualcosa di fragile, quell'equilibrio difficile, e siamo andati via, ognuno verso la sua vita, io con l'impronta della sua carezza sulla mia guancia. Non sono mai tornata indietro, nemmeno lui, naturalmente, e sapevo che non lo avrebbe mai fatto. I mesi che sono seguiti sono stati mesi pieni di pioggia, ma tanta! Mai vista così tanta prima. Paolo brontolava perché avevamo le vacanze rovinate, la bambina brontolava perché alle medie non avrebbe più avuto in classe i suoi amici e non si poteva fare nulla. Io non brontolavo. Mi lasciavo scivolare la vita addosso con un piacere segreto, gustando la pace che mi veniva dal non provare niente. Perché questo era. Non provavo più interesse per nulla. Come ve lo posso spiegare? Era come se mi si fosse guastato il termostato. Il mio entusiasmo non andava più oltre il tiepido, ed era già tanto. Era capitato dopo i miei venerdì, dopo quell'uomo che me li aveva riempiti così totalmente. Era capitato dopo, ma non era male. Non stavo male. In un certo senso era quasi riposante. Paolo aveva avuto ragione. La pioggia rovinò l'estate di quell'anno, non a me, ma a tutto il resto del mondo però. E l'inizio della scuola di mia figlia è stato un caos di pianti, di proteste, solo che alla fine, come quasi tutto nella vita, le cose si sono sistemate. La pioggia ha smesso di scrosciare, Chiara si è fatta nuovi amici. Ma io ho continuato a vivere insieme al mio termostato rotto. Un pomeriggio l'ho rivisto. Ero al supermercato e lui era proprio lì, in fondo a una fila di scaffali, intento a leggere un'etichetta di un pacco di non so più cosa. Mi è venuto anche da ridere perché io e lui, i nostri incontri, i nostri baci, l'amore, la passione, quei venerdì che mi facevano ancora trattenere il fiato se li ricordavo, tutto questo mondo segreto cominciava e finiva tra le offerte speciali e i vasetti di olive. Faceva ridere, sì, certo, faceva ridere. Sono ristata a guardarlo e in un secondo è tornato tutto da me, tutto indietro. La stanza, i muri giallini, i quadri orrendi, la finestra. E mi sentivo felice, sì, ero stata felice, ero stata io. Ero stata Giulia, quella vera. Quella che sarei potuta essere se avessi preso un'altra strada. Ho risentito anche la sua carezza sul mio viso, l'ultima. Ho continuato a guardarlo mentre metteva il pacco nel carrello e diceva qualcosa a una donna bruna che gli stava vicino. Ho continuato finché hanno girato l'angolo e io sono andata alla cassa. Se fosse stato da solo mi sarei avvicinata? Gli avrei parlato? E cosa avrei potuto dirgli? Posso rispondere che non avrei fatto nulla, neppure se non ci fosse stata la donna bruna, neppure se mi avesse visto. E sono sicura che non si sarebbe avvicinato nemmeno lui. Il tempo, quel tempo nostro che avrà sempre la luce di una finestra aperta sul cielo, è sparito e l'ha portato via la pioggia di questi mesi. Forse è scivolato via con le voci dei bambini che giocavano per strada e che la sera spegneva. Non lo so, non mi interessa saperlo, ma è andata in questo modo, come doveva andare, probabilmente. E adesso sono qui. Me ne vado in giro con il mio termostato scassato, ma tanto, chi vuoi che se ne accorga? Non si sta poi male, si vede tutto da una certa distanza, quella giusta per non prendere troppo sul serio la vita, la pioggia e gli intoppi. Non si sta male, ma mi resta un segreto, il mio segreto, di cui continuo a sentirne il sapore.